Con l'onorevole Guido Germano Pettarin, deputato della Repubblica, vogliamo approfondire i temi referendari sulla giustizia giusta. Lei è anche avvocato, quindi magari anche dalla sua esperienza professionale ci può dire qualcosa di più e in maniera più approfondita, ma anche se alla Camera sono depositati dei progetti di legge che magari sono ancora in discussione. Ecco, io inizierei subito con il primo quesito che riguarda la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.
Grazie. Certo, parto da un presupposto. Alla Camera ci sono tutta una serie di disegni di legge, sia a Montecitorio sia al Senato, che sono stati nel tempo depositati, ma non sono caratterizzati da una particolare urgenza nel loro esame o da una particolare attenzione. Abbiamo dei disegni di legge che sono giacenti in esame dal 2017, che sembra magari, viste altre tempistiche, un tempo estremamente limitato, ma che è invece un tempo di una lunghezza infinita di fronte alle problematiche come quelle per cui le firme sono state raccolte per il referendum. Il titolo Giustizia giusta è emblematico. Sembra un paradosso e invece non è un paradosso, è la realtà di ciò che noi stiamo vivendo come sistema giudiziario e giuridico in Italia, ma anche direi in Europa. Mi permetto di fare un piccolo appunto: non è una problematica solamente italiana quella della giustizia giusta, ciò a cui stiamo assistendo a livello europeo, con decisioni perlomeno imbarazzanti da parte di alcune alte corti europee come quella polacca, sono veramente preoccupanti, perché i canoni del diritto si stanno facendo sempre più strumentalizzare, e non è certamente responsabilità dei canoni di diritto, ma di chi guarda gli elementi del diritto sotto altre ottiche e non sotto l'unica ottica che dovrebbe avere la giustizia, che è appunto l'essere giusta. Partiamo dal primo dei quesiti referendari, cioè la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Credo sia forse perfino ultroneo dire che se c'è stato un momento storico in cui tutti siamo convinti che il CSM va riformato è questo. Quello a cui abbiamo assistito, scoperchiando poi il vaso Palamara, chiamiamolo in questo modo, credo che sia emblematico di una situazione. Allorché un organismo come il Consiglio Superiore della Magistratura, che nasce per poter garantire in maniera assolutamente irreprensibile la terzietà di un organismo come la magistratura, si trasforma in un coacervo di correnti, siamo arrivati a sottolineare la assoluta inadeguatezza prima, inutilità poi e forse dannosità di quel tipo di sistema. Non è un caso che il nostro Presidente della Repubblica recentissimamente si è sentito di intervenire pubblicamente richiamando la magistratura alla esigenza di recuperare moralità. Credo che qui ci stia il tutto. È chiaro che bisogna riformare il Consiglio Superiore della Magistratura, è assolutamente evidente che bisogna togliere a quei meccanismi strutture come il correntismo, piuttosto che non la capacità di indirizzare in un senso o nell'altro il consenso interno alla magistratura, bisogna assicurare il massimo della partecipazione e della democrazia. E sembra forse un paradosso quanto qualcuno ha proposto dicendo: beh, facciamo delle estrazioni a sorte tra i magistrati, ma è talmente tanto paradossale da forse essere sottolineatura di una realtà vera. Non è pensabile che il CSM negli anni in cui viviamo sia ciò a cui abbiamo assistito. Quindi personalmente perfettamente d'accordo con il quesito referendario e la mia posizione su questo punto è chiarissima. Io voterò sì all'abrogazione.
Il secondo quesito è un quesito, diciamo, molto importante, è la responsabilità diretta dei magistrati. Ricordo che nel 1987, dopo il caso Tortora, si votò già un referendum, poi il Parlamento invece stabilì che la responsabilità doveva essere indiretta.
Il tema è estremamente delicato e va connotato anche sotto un'ottica diversa. Il sistema della giustizia non è formato solo dalla magistratura, ma anche dall'organizzazione che vi presta. Il fatto che anche attualmente, sono notizie di questi giorni, in Corte di Cassazione le sentenze delle varie sezioni vengano prodotte e poi mettano mesi per essere pubblicate, e quindi dal deposito del relatore fatto oggi passino 8-10 mesi prima della pubblicazione, un altro degli elementi di riferimento. Allorché si parla di responsabilità del sistema giustizia, non si può quindi fare riferimento solo a un aspetto, ma a tutti questi aspetti connotati da essere un sistema che naturalmente condiziona la responsabilità e la possibilità di operare. Al di là di questo, l'articolo 2043 del Codice Civile recita con una chiarezza assoluta che chiunque si comporti in maniera negligente, imperita o imprudente deve essere responsabile per i danni che causa, e non vi è nessun motivo per cui questo articolo non possa essere applicato anche ai magistrati. Se un signore di mestiere fa l'idraulico e sbaglia nell'attività che fa, è chiamato a pagare se è stato imprudente, imperito o negligente. Perché mai non dovrebbero essere anche i magistrati? Qui scatta un meccanismo di carattere garantista, che è ciò che ha portato il Parlamento, lo accennavamo un attimo fa, a prevedere questa giustizia, questa responsabilità indiretta. Quindi una responsabilità limitata con messa in carico al pubblico erario di quelli che sono i danni patrimoniali conseguenti all'operato. Ciò per andare a tutelare la terzietà e la serenità dei magistrati. Ma quando serenità diventa impunità, siamo andati oltre, e quindi vi è assolutamente l'esigenza di riformare questo sistema, di assicurare il principio che chi è responsabile deve corrispondere ciò che deriva dalla sua responsabilità e trovare una mediazione magari più coerente per quanto riguarda assicurare prima la terzietà e poi la serenità di giudizio, che comunque non può mai, mai, mai essere, come è ora, l'impunità. E questo non semplicemente per la responsabilità che deriva da un atto, ma anche per la responsabilità nella propria attività. Ma possibile che i magistrati non possano essere meglio controllati per l'attività che fanno? Ma possibile che un pubblico dipendente debba avere degli orari e debba essere giustamente controllato e verificato e un magistrato no? Quindi siamo assolutamente nella necessità di porre riparo a tutte queste storture, e non per controllare i magistrati, ma per assicurare che la giustizia sia un sistema che funziona. Ora non lo è.
Il terzo quesito è un argomento, diciamo, poco conosciuto. Si vuole riconoscere ai membri laici, cioè avvocati e professori universitari, di partecipare attivamente alla valutazione dell'operato dei magistrati, che al momento possono partecipare ma non possono votare, votano solo i magistrati per i magistrati.
È un'altra delle strutture a cui purtroppo il nostro sistema ha portato. Abbiamo trasformato la magistratura in una casta, ma una casta autoreferente, e l'abbiamo fatto partendo dal presupposto che così avremmo, come per il quesito precedente, assicurato da una parte terzietà, dall'altra parte serenità di giudizio, e abbiamo brutalmente sbagliato la strada e le conseguenze. In questo momento il mondo giustizia articola se stesso su alcuni pilastri, che sono la magistratura, l'avvocatura, le strutture di carattere universitario che approfondiscono le tematiche giuridiche. Non vi è motivo per cui gli altri esperti del diritto che non siano magistrati, e quindi i professori universitari, la struttura docente, piuttosto che non l'avvocatura, che ha delle funzioni assolutamente importantissime, non possa essere messa in condizione di valutare la magistratura. Il referendum è basato su un quesito sacrosanto che assicura anche questo, come conseguenza effettivamente quella che deve essere la terzietà e la serenità dei magistrati, che non debbono e non possono avere timore di essere giudicati da altri esperti di diritto. Se poi invece il timore di essere giudicati è perché non sanno fare il loro mestiere, perché dopo aver passato l'esame di magistratura non hanno mai più preso in mano un testo di diritto e non hanno mai più studiato, e allora sacrosanto è il referendum e sacrosanta sarà, speriamo che il referendum abbia esito positivo, la necessità di rivedere completamente quel sistema e di poter portare fino in fondo questa riforma profonda della giustizia. A questo punto mi permetto di ricordare un'unica cosa. Ricordiamo tutti che dietro ai magistrati c'è una legione di giudici onorari che vengono utilizzati quasi fossero dei signori destinati a fare le fotocopie e che non sono assolutamente poi tenuti in considerazione sotto nessun aspetto, se non per togliere del carico di lavoro dalle spalle dei magistrati che oggettivamente avrebbero bisogno di essere chiamati a essere più operativi rispetto a quanto attualmente non succeda.
Il quarto quesito riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Ricordo che alla Camera è depositato un progetto di legge costituzionale per la riforma per la separazione delle carriere. Il referendum si occupa invece della separazione delle funzioni. Appunto, se il Parlamento approverà il progetto di legge, bene, e se no c'è il referendum che va comunque a stimolare questo concetto, diciamo, di buonsenso.
È un concetto di assoluto buonsenso. Io non sono particolarmente fiducioso nella rapidità che avrà il Parlamento di esaminare prima ed eventualmente approvare poi il disegno di legge nei due rami. E quindi credo che il referendum arriverà molto prima e l'attività di stimolazione sarà estremamente utile. Un altro principio assolutamente coerente. Coerente non solamente per le funzioni, così come il quesito fa da riferimento, ma proprio per il principio di fondo. Le carriere debbono essere separate. Non è possibile pensare che la magistratura inquirente e la magistratura giudicante sia un unico coacervo da cui per un certo periodo una persona esce per fare una delle attività e un altro periodo la medesima persona esce per fare l'altra delle attività e poi nei momenti di non attività ci si trova insieme a discutere delle medesime problematiche perché si fa parte della stessa categoria. Non può essere così. La terzietà del magistrato giudicante deve essere sempre assolutamente e accuratamente salvaguardata e deve essere salvaguardato anche il ruolo dell'avvocatura in questo, che deve confrontarsi con la magistratura inquirente e che deve sottoporsi alla magistratura giudicante e non può avere due avversari, ma deve avere un giudice ed un avversario.
Il quinto quesito riguarda i limiti agli abusi della custodia cautelare. Il referendum si propone di mantenere la carcerazione preventiva solo per i reati più gravi.
Sono perfettamente d'accordo, credo che tutti coloro che hanno firmato le proposte referendarie siano d'accordo su questo. Ricordo che moltissimi anni fa, erano gli anni 90, quando partì Mani Pulite, ci furono delle attività giornalistiche su dei notissimi settimanali che andarono a sottolineare chi fossero all'epoca gli avvocati più titolati. Uscirono dei nomi e il requisito che l'avvocato più titolato aveva era di essere fra coloro che avevano potuto operare per fare in maniera che i propri clienti fossero sottoposti a custodia cautelare meno degli altri ed erano coloro che avevano suggerito di confessare. L'avvocato non suggerisce di confessare, l'avvocato difende il proprio cliente e lo difende sempre, questo è il suo ruolo. E la custodia cautelare non può essere abusata, come abbiamo purtroppo visto moltissime volte, proprio perché serve a tutelare la giustizia, non a costringere chiunque a sottoporsi a vicende che sono perlomeno criticabili. Quindi sacrosanto limitare ulteriormente la custodia cautelare, limitarne con grandissima attenzione gli abusi, perché grazie a Dio noi siamo una democrazia basata sul diritto e abusare della custodia cautelare credo sia la più grande offesa al nostro sistema di diritto che chiunque potrebbe pensare di fare.
Il sesto quesito riguarda l'abolizione del decreto Severino. Si vuole cancellare l'automatismo all'interdizione dei pubblici uffici dopo la sentenza di primo grado.
Io sono molto più radicale e mi scuso, non volendo con questo andare ad evidenziare un'appartenenza, ma semplicemente un modus. Io sono fra coloro che vogliono cancellare il decreto Severino, perché io credo che nel nostro sistema una persona sia colpevole quando è stata resa oggetto e giudicata tale con una sentenza passata in giudicato. Il decreto Severino è una stortura. è una follia, è un cedimento a un momento storico che ha dimostrato nel tempo quanto fosse errato e quanto fosse strumentalizzato. Se il referendum aiuterà, sarà un primo passo per poter portare almeno al venir meno dell'automatismo, ma ciò a cui dobbiamo tendere è la cancellazione totale del decreto Severino, perché lo ripeto ancora e mi scuseranno gli ascoltatori, bisogna ricordarsi che nel nostro sistema nessuno è colpevole fin tanto che non lo è condannato con la sentenza passata in giudicato, e il tema non è prescrizione, tempistiche, indicazioni, il tema è operare con la massima efficienza per fare in modo che i processi siano rapidi, veloci e assicurino anche con la loro velocità la giustizia, ma la giustizia si assicura così, non si assicura interdicendo dopo la sentenza di primo grado sottoposta a gravami l'interdizione dei pubblici uffici, questo non è giustizia, questo è giustizialismo e noi non siamo un paese che fa giustizialismo.
Un'ultima domanda sul fatto che il referendum ormai si voterà nel prossimo anno, 5 regioni hanno sottoscritto i quesiti, le firme sono state raccolte, circa 800.000, quindi il prossimo anno, a parte il giudizio della Corte Costituzionale, si voteranno questi referendum, ovviamente se non ci sono le elezioni anticipate. Non sarà una passeggiata, no. Penso che sarà un bello scontro. E l'importante è che però questa volta c'è un ampio schieramento di forze che sostengono il referendum e speriamo che l'informazione dia gli elementi sufficienti a favore e contro affinché i cittadini possano dare un voto consapevole, quindi il ruolo dell'informazione anche.
Il ruolo dell'informazione è determinante e lo abbiamo visto in mille occasioni referendarie. Ricordo solo l'ultima occasione referendaria, che era quella legata al referendum abrogativo per quanto riguarda la rideterminazione del numero dei parlamentari. La carenza assoluta di informazione è stata vergognosa e nonostante questo moltissime persone di buona volontà sono andate a portare il loro voto in un senso o nell'altro in quelle urne, ma questo è il punto. Il referendum è il momento massimo della nostra democrazia, è il momento in cui abbiamo a che fare con tematiche così tanto importanti che si fa direttamente riferimento alla volontà dell'elettorato e questo è possibile solamente se si assicura informazione, informazione e informazione sotto ogni punto di vista. Mio auspicio, ma credo di tutti coloro che hanno questa fede referendaria portata avanti da sempre, è che questo venga compreso da tutti. Si comprenda che queste tematiche sono tematiche fondamentali per cui tutti devono essere coinvolti e tutti devono portare avanti la loro opinione e di conseguenza esprimere il voto. Confido che si faccia la maggiore informazione possibile. So che sarà difficilissimo e che sarà una vera e propria battaglia, ma non sarà importante la battaglia, sarà importante l'esito e avremo già vinto quando moltissime persone saranno andate a votare e avremo visto allontanarsi dalle cose che anche in questi giorni vediamo, che sono le disaffezioni al voto e la mancata partecipazione, che è la vera sconfitta della nostra democrazia.
Grazie all'avvocato Guido Germano Pettarin, deputato della Repubblica.
Grazie a voi, buona giornata.